al Politecnico di Milano di Fisica degli Edifici, giusto?
Esatto.
Un po' più vicino al microfono, se no non
certo,
la sentiamo.
Mi avvicino.
Allora, lei ci raccontava che, contrariamente a quanto si pensa, i tubi di scappamento delle auto sono sì inquinanti, ma non sono la principale fonte di inquinamento. Allora, spesso si dice altra fonte di inquinamento sono i riscaldamenti domestici, altra fonte di inquinamento sono le industrie, ma ci sono delle fonti di inquinamento a cui non si pensa. La prima, quella che a me ha colpito di più, è il fatto che molta parte delle polveri sottili è prodotta dai pneumatici che si consumano, i freni che si consumano, l'asfalto che si consuma. Quindi polvere di gomma, di catrame, che cos'è?
Ma dunque, intanto ovviamente dobbiamo, come avete raccontato, il tema è complesso, ci sono tante fonti, tanti tipi di inquinanti, quindi se parliamo di una tipo di inquinante che sono le polveri, questo PM10, PM2,5, i dati dell'Agenzia Europea per l'Ambiente ci dicono che c'è a seconda delle zone, ma insomma a livello europeo una prevalenza di questi inquinanti in provenienza dagli edifici, e per quanto riguarda il traffico, che comunque è una fonte importante e in particolare ovviamente nei centri urbani, una parte delle polveri emesse dal traffico viene dall'usura di gomme, freni.
Quindi sicuramente ridurre il numero di mezzi circolanti è la prima soluzione, nel senso che si riduce sì appunto il gas di scarico, ma si riduce anche l'usura di tutto quello che... Quindi diciamo che la rotaia da questo punto di vista, limitandoci al traffico, è la soluzione, anche se mi immagino che anche i binari poi si usurino, le ruote dei treni.
Sì, diciamo, ovviamente... Se pensiamo a modelli come, non so, pensiamo di trasferirci a Copenaghen o a Friburgo, in città dove c'è molto uso della bicicletta, dello spostamento a piedi integrato col trasporto pubblico, il numero di mezzi circolanti, i mezzi pubblici trasportano molte persone, quindi il numero totale di mezzi che circola è minore. E questo libera spazio, richiede meno spazi asfaltati e ovviamente genera meno. Un dato abbastanza interessante è che alcuni ricercatori dicono che comunque, anche quando avremo, e stiamo facendolo, ridotto le emissioni dai tubi di scappamento, questa parte di polveri che viene dall'usura sarà quella più importante per quanto riguarda il traffico.
Quindi insomma anche auto meno inquinanti comunque dell'inquinamento lo producono. E poi c'è l'altro grande capitolo, che è poi quello in cui lei è più addentro, visto che appunto insegna fisica degli edifici, che è l'inquinamento che proviene dagli edifici. Che cosa intendiamo quando parliamo di inquinamento proveniente dagli edifici? Solo il riscaldamento o anche altro?
Beh, io direi qui riscaldamento e raffrescamento durante l'estate, dove è installato e dove è necessario. E questo riscaldamento è basato prevalentemente su combustione, quindi la combustione emette particelle e emette altri composti come gli ossidi di azoto, eccetera, che possono a loro volta poi, sono dannosi in sé, possono trasformarsi in particelle, emette a seconda delle fonti composti organici volatili, il benzoapirene. Quindi ridurre la domanda, insomma, anche qui la soluzione è quella, o almeno una soluzione di lunghissimo termine che ci consente di proiettarci in avanti come necessario anche per il clima, è quella di ridurre la domanda degli edifici.
Ovviamente le case non si possono ridurre come si potrebbero ridurre le auto, invece si può ridurre la domanda di energia e quindi diciamo rendere le case più efficienti.
Assolutamente.
Tra l'altro c'è una cosa che adesso è obbligatorio quando si vende una casa, mettere la classe energetica, no? È quello, cioè più una casa è di elevata classe energetica, meno domanda energia o comunque più ne risparmia.
Esatto, e quella certificazione energetica, diciamo, va fino a un certo livello di efficienza, poi ci sono delle certificazioni volontarie che vanno molto oltre, come Passive House, Casa Clima Gold. Diciamo per dare degli esempi, alcuni edifici in cui come gruppo di ricerca stiamo supportando il Comune di Milano per fare una ristrutturazione energetica profonda, cioè una riduzione di tra il 50 e l'80% dei consumi, partiamo da 270 kWh metro quadro anno di energia primaria e scendiamo a 30.
Ma lo state facendo in alcuni edifici in particolare?
Sì, ci sono tre edifici residenziali,
Quindi case popolari?
diciamo case popolari, sì, e una scuola. Un edificio è già a buon punto, quasi completato questo lavoro, e per gli altri i lavori sono in
In corso, ah, non in
pianificazione.
corso ancora, quindi.
No, e l'anno prossimo dovrebbero essere completamente realizzati.
Allora, noi parliamo spesso appunto di mettere, cioè di rinnovare delle case che già ci sono, perché mi immagino che sia facile pensare a una casa nuova da fare ex novo con degli accorgimenti perché costi meno in termini energetici. Più difficile, mi immagino, e forse anche più costoso andare a intervenire su edifici che già ci sono. Un privato può pensare di fare qualcosa, cioè non il comune di Milano, ma un privato cittadino che ha un appartamento in un condominio per di più.
Senz'altro sì, se si è proprietari, ovviamente si tratta di un investimento. Tra l'altro, in questo momento leggevo i dati dei colleghi tedeschi, il mercato edilizia tedesca della ristrutturazione sta ripartendo fortemente perché è un periodo in cui i tassi di interesse sono bassi, i bond rendono poco, quindi cioè, investimenti alternativi sono poco interessanti. L'investimento nella propria casa è un investimento di lungo termine, di grande qualità, che in alcuni mercati sta prendendo di nuovo estremo vigore. Si può fare l'isolamento a cappotto all'esterno, e quando parliamo di queste ristrutturazioni parliamo di aggiungere 20-25 centimetri di isolante all'esterno dell'edificio, si cambiano gli infissi,
Ma
come
le leggi comunali permettono di andare a, diciamo, rivestire con un cappottino la propria casa? O ci vogliono dei permessi particolari? Perché
diciamo, ci possono essere.
poi sentivamo la burocrazia è sempre quella che rallenta tutto quanto, no? Quindi uno comincia i lavori, però poi deve anche fare i conti con le cose, le autorizzazioni necessarie.
Beh, adesso c'è un lavoro in corso, tra l'altro, per provare ad uniformare i regolamenti edilizi comunali di tutta Italia in questa direzione, ma molti regolamenti consentono tranquillamente, anzi promuovono questo. Quindi, se non ci sono dei vincoli architettonici particolari, questo in moltissimi regolamenti non è considerato come un aumento di volume e quindi è assolutamente permesso.
Quindi si mettono dei pannelli all'esterno della casa che la isolano.
Esatto. E che essendo all'esterno
Non tolgono spazio.
non tolgono spazio all'interno, non creano problemi di condensa, e permettono di eliminare i ponti termici, cioè
Cosa sono?
che sono questi ponti che collegano l'interno caldo con l'esterno freddo o viceversa d'estate, cioè zone, non so, il pilastro di cemento armato conduce energia molto meglio del muro di mattoni con una cassa d'aria dentro. Cioè, quindi ci sono delle zone in cui l'edificio
È meno
è
isolato.
meno isolato e che, isolandolo dall'esterno, si possono più facilmente ridurre.
Poi il cambio degli infissi, vabbè, è una cosa che capiamo tutti.
Sì,
Altre misure?
che però diciamo, magari dico, spendo una parola su questo, vuol dire infissi che hanno. Diciamo che isolano, no? Qui, dal freddo e dal caldo, e che isolano dalle infiltrazioni d'aria perché tengono meglio, e isolando le infiltrazioni d'aria, isolano anche dal rumore, e hanno temperature più alte d'inverno, superficiali, più fresche d'estate, quindi migliorano il comfort termico, migliorano il comfort acustico. Quindi ci sono un sacco di vantaggi che vanno oltre il puro risparmio sulla
Sul
bolletta.
riscaldamento. E altre misure che si possono pensare?
Beh, diciamo, in questi edifici, ad esempio, fare l'esempio degli edifici concreti su cui stiamo lavorando col Comune di Milano, una volta che abbiamo isolato l'edificio, quindi ridotto le perdite verso l'esterno attraverso l'involucro, c'è ancora una perdita che è quella della ventilazione. Devo rinnovare l'aria, quindi butto fuori aria calda e introduco aria fredda per sostituirla. Durante questa cosa posso far passare le due correnti d'aria una a fianco all'altra attraverso una piccola separazione di metallo e buttare fuori gli inquinanti, ma far passare il calore dall'aria calda in uscita all'aria fredda in
Quindi
ingresso,
riscaldare l'aria fredda.
pre-riscaldare l'aria fredda. Si può recuperare dal 70 al 90% dell'energia che che avremmo buttato via.
Ecco, lei diceva è un investimento di lungo periodo che anche un privato può fare se ne ha i mezzi, ovviamente. Ma in quanto tempo poi si ammortizzano i costi? Perché spesso abbiamo parlato, per esempio, dell'ammortizzazione dei costi sul fotovoltaico, no? Uno investe nei pannelli fotovoltaici e poi dopo 8 anni riesce a vedere i vantaggi anche economici di questo investimento. I vantaggi, diciamo, ambientali sono pressoché immediati, però poi il singolo che mette i soldi quanto tempo ci mette a ammortizzare?
Questo dipende ovviamente molto anche dalle regole che circondano, nazionali, che se il costo è tutto sostenuto dal privato, ovviamente i tempi di ritorno sono relativamente lunghi. Possono essere, relativamente direi, cioè possono essere dai 7-10. Un intervento molto profondo in una situazione molto difficile potrebbe anche richiedere più tempo per essere recuperato, però quell'edificio ha una vita di 50-100 anni, cioè stiamo parlando di investimenti che ci faranno risparmiare energia, ambiente
in futuro
per moltissimo tempo. E quindi la normativa europea adesso parla di fare interventi ottimali dal punto di vista dei costi, considerando un orizzonte temporale di 30 anni. Con questo orizzonte temporale praticamente tutte le cose che noi stiamo proponendo sono
fattibili,
assolutamente convenienti.
Il problema proprio è quello degli incentivi, perché se un privato è incentivato, nel senso che ha un vantaggio immediato dal fare queste ristrutturazioni, probabilmente è più invogliato a farlo o comunque ha più possibilità di farlo. In Italia come siamo messi?
Dunque, in Italia siamo teoricamente, ci sono degli strumenti importanti, come i certificati bianchi, cioè questi certificati di risparmio energetico che consentono alle aziende elettriche del gas, anzi che richiedono, le aziende devono fare una certa quantità di risparmio presso i loro utenti. Una parte piccola della tariffa va investita in questo, noi paghiamo una piccolissima quota che poi c'è un problema, e questa è un'esperienza tra l'altro a cui ho partecipato a scrivere di questi decreti quando nel 2001-2004 lavorando col Ministero Ambiente. Questa è un'esperienza di successo, è una dei meccanismi di lungo termine. Adesso c'è un problema, questi certificati, c'è un'ipotesi del governo, del GSE, di non destinarli più agli edifici, ma soltanto...
GSE è il gestore della rete elettrica, giusto?
A cui è stato demandato certe funzioni. Mentre ad esempio in Francia questi rimangono, questi certificati sono usati in gran parte o comunque in parte consistente per gli edifici, premiando il risparmio su 30 anni. Qui si viene premiato il risparmio su 8 e si parla addirittura di eliminarlo. Il che non sembra molto razionale, anche tenendo conto del fatto che tutto questo è totalmente fuori dal bilancio dello Stato, quindi non è pagato con le tasse, non peggiora il rapporto debito su PIL, anzi lo migliora perché fa attività economica.
E quindi sarebbe un vantaggio, insomma.
E un'altra possibilità di finanziamento, a questo punto, data questa situazione, quella più importante per i privati è questa detrazione fiscale del 65% se si fanno interventi di risparmio energetico. Questa sarebbe un'ottima cosa perché è una quantità grande di denaro. Ha un problema, che è quello che se io investo 20.000 euro e li recupero attraverso le tasse, ma in realtà io pago poche tasse perché ho un reddito basso, non riesco a recuperare questo investimento. Quindi una parte dei fruitori non ha la possibilità di approfittare di questo meccanismo. Quindi quest'anno c'è una ipotesi di emendamento che trasferirebbe questo credito alle ditte, ma è quasi una pezza peggiore perché le ditte altrettanto spesso non hanno la possibilità di pagare così tante tasse
da poter scalare.
Un'altra ipotesi è di trasferirlo alle banche. Si tratta di trovare un meccanismo. Ci sono luoghi dove questo è molto più semplice, come in Germania.
C'è poi un risparmio che è un risparmio difficile da calcolare, ma su cui invece sono stati fatti dei ragionamenti, che è il risparmio in termini di assistenza sanitaria, perché l'inquinamento provoca malattie, le malattie poi le paga il sistema sanitario nazionale in Italia in gran parte, e quindi quello è un costo che si distribuisce poi su tutti i cittadini, sia pure magari indirettamente, uno magari non se ne accorge direttamente, però quello è.
Sì, e questo è un costo estremamente elevato, I dati sono del Fondo Monetario Internazionale, quello che conosciamo per i suoi interventi di vario tipo sulla la finanza mondiale, quindi una fonte diciamo neutra per quanto riguarda l'ambiente, e il loro calcolo basato sui nuovi dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che negli ultimi due anni ha verificato che i danni sanitari alla salute, alla respirazione, purtroppo cancro, eccetera, provocati dall'inquinamento, sono molto più elevati di quanto si pensava in precedenza. Quindi i nuovi dati del Fondo Monetario dicono il denaro perso in incentivi alle fonti fossili e in danni sanitari nel mondo è il 6,5% del prodotto mondiale che va perso per questi
quindi
danni.
Tantissimo.
Tantissimo. E loro dicono i benefici dell'eliminare questa distorsione sono potenzialmente enormi, sono il loro, perché vorrebbe dire un forte guadagno per lo Stato da ridurre queste, che potrebbe essere investito in cose positive come queste. Se aggiungiamo questo a, non so, l'evasione fiscale che citava Mattarella, che sono un altro 7%, quindi abbiamo un 15% del
diciamo
PIL.
Che i soldi ci sarebbero volendo, andando a usarli bene e tirandoli fuori.
Direi che con questi dati lo mostrano, sono dati ufficiali molto per la pianura padana, come sappiamo il problema di inquinamento è elevato, quindi probabilmente quella stima globale vale anche per noi in modo...
Forse varrebbe addirittura di più rispetto alla media.
Non saprei fare una valutazione, ma insomma...
Perché la pianura padana, lo abbiamo raccontato tante volte, è una specie di catino in cui tutto si ferma. La pianura padana produce molto inquinamento, ma anche tanto ne tiene lì, no? E si fa un po', in genere si fa il parallelo con la Ruhr in Germania.
Io di nuovo su questo probabilmente potrete poi parlare anche con esperti, più esperti di me sulla parte emissioni e inquinamento. Io mi occupo soprattutto della prevenzione, diciamo, però è chiaro che questa situazione geografica, abbiamo visto anche sul sito della radio questa immagine della nuvola sopra la pianura padana, questa è una situazione geografica che rende particolarmente importante che noi facciamo azioni di riduzione della domanda in modo da ridurre le emissioni.
Ecco, diciamo, se lei fosse al governo e avesse la possibilità di decidere qualcosa e dovesse sintetizzare quali sono le priorità che un governo dovrebbe mettere, diciamo, in campo in un programma di lungo periodo per ridurre l'inquinamento, cioè misure che dovrebbe prendere un governo intelligente per dire io in 5 anni voglio ridurre un po' l'inquinamento del mio paese.
Ok, beh, ovviamente compito arduo sulle mie spalle in questo momento, ma magari si può prendere spunto da cosa stanno facendo altri. Prendiamo un esempio che spesso seguiamo e indichiamo, la Germania, dal punto di vista della capacità economica, eccetera. Dunque, il concetto energetico che la Germania ha adottato prevede di ridurre la domanda degli edifici dell'80% al 2050.
Quindi fra 35 anni.
Tutto lo stock degli edifici, portando il tasso di intervento sugli edifici annuo da 0,8, cioè 2% degli edifici in questo piano devono essere ristrutturati come dicevamo prima, cioè riducendo tra il 50 e l'80% i consumi, e quindi in questi 30 anni...
Parliamo di edifici pubblici o di edifici in generale?
Tutti gli edifici della Germania dovrebbero essere soggetti a questa revisione che ne aumenta l'efficienza energetica e il comfort, comfort e la qualità dell'aria interna. Noi stiamo trovando negli edifici una qualità dell'aria molto scarsa, è difficile regolare la qualità dell'aria aprendo le finestre con questo metodo di ventilazione meccanica controllata.
Quindi in teoria non apriremo più le finestre?
Non è così, le possiamo aprire, sicuramente le possiamo aprire, ma non abbiamo bisogno di farlo noi regolandoci in modo strano. C'è un automatismo che ricambia l'aria però quello che è importante probabilmente è che i calcoli che l'Università di Berlino, sostenendo questo progetto, ha fatto che sono quelli economici. Loro prevedono che per fare questo si debba spendere, non so, parliamo la cifra maggiore, 8 miliardi di euro all'anno per la Germania, noi siamo un po' meno abitanti, quindi insomma,
un po' meno,
un po' meno. Questo però in pochi anni il risparmio solo energetico, non quello di riduzione dei costi
sì.
sanitari, che però,
quindi diciamo quello diretto di quello risparmio diretto, energetico
diventerebbe di 7,5 miliardi l'anno, quindi diciamo dopo una decina d'anni di investimento
si va in pareggio quasi
tra gli investimenti progressivi, eh? E di nuovo queste cifre sono, è sempre importante vedere gli ordini di grandezza, stiamo parlando di 8, 10 miliardi l'anno di investimento se proprio volessimo
esagerare,
forzare, probabilmente per l'Italia sarebbe la metà, non so, ma il dato che ha citato il Presidente della Repubblica l'altra sera è l'evasione in Italia, 122 miliardi l'anno, quindi
basterebbe recuperare pochissima evasione per fare interventi di questo genere.
Quindi diciamo abbiamo due questi danni sanitari e l'evasione che sono probabilmente all'ordine di 200 miliardi l'anno e dovremmo investirne una parte.
Allora la domanda sorge ancora più spontanea, ma perché un governo non fa questi semplici calcoli e non fa qualcosa? Poi è vero, non c'è correlazione diretta, però insomma sono dei dati che colpiscono. 8 miliardi, 10 miliardi rispetto a 200 miliardi, insomma.
Non lo so, diciamo alcune cose sono in corso, sono non so, per esempio appunto il fatto che Apple debba pagare ora una parte delle tasse che non ha pagato con elusione fiscale, insomma si tratta di agire per recuperare questa elusione fiscale.
Sì, e poi anche di destinarla a questi scopi, perché è quello che poi manca probabilmente, è quel passo lì che manca.
Sì, certo. E si tratta poi di fare formazione, si tratta di avere tutta l'infrastruttura e di investire anche nei controlli. Appunto, quando parliamo della certificazione energetica, chiaramente si tratta poi di formare persone che la facciano bene, ce ne sono tante già formate in Italia, avere dei controlli in modo che, come sempre, occorre... si investe poco nei controlli e nella formazione, voglio citarne una in cui siamo coinvolti noi ovviamente.
Facciamo un po' di pubblicità allora, certo.
Non so, io sono direttore di questo master, quindi di questo corso post-università per laureati che per un anno lavorano a efficienza energetica, rinnovabili, pianificazione energetica sul territorio, che si chiama Master RIDEF. Ci sono due moduli che partono ora l'8 gennaio, iscrizione su efficienza dell'industria e servizi urbani e che in 12 anni ha creato centinaia di persone che stanno adesso attivamente lavorando, però ce ne servono molte di più.
Dal punto di vista proprio della ricerca in questo settore, l'Italia come è messa? È messa bene? È indietro rispetto ad altri?
Diciamo, l'Italia sta facendo dell'ottima ricerca con poche risorse, questo è quello che sembra emergere se guardiamo gli indici bibliometrici, stiamo pubblicando molto con molto meno finanziamento per studente.
Questo vale in tutti i settori, mi sa.
E per quanto riguarda, poi però qua dobbiamo passare dalla ricerca all'applicazione, di nuovo faccio l'esempio tedesco perché così mi viene semplice parlare solo di una nazione, e c'è poi diciamo la promozione dell'innovazione, quindi se noi facessimo questo piano di investimento e quindi permettessimo all'industria di fare formazione, ricerca, potremmo sviluppare più prodotti che poi avanzati. In questi giorni la Germania sta preparandosi ad andare in India alla conferenza sugli edifici con un padiglione su finestre, isolanti, recupero del calore.
Quindi cose molto concrete.
Cose molto concrete su cui si tratta di fare innovazione tecnologica, ricerca applicata, protezioni solari esterne, non ne abbiamo parlato, ventilazione notturna con le finestre che si aprono automaticamente quando conviene ventilare per raffrescare l'edificio.
Insomma, ci sono tante misure. Lorenzo Pagliano, diciamo una cosa, siccome siamo in conclusione della trasmissione, diciamo ai nostri ascoltatori che lei intanto ha scritto un articolo che è stato pubblicato sul sito di Radio Popolare proprio su questi temi. In mattinata aggiungiamo un elenco di link per chi voglia approfondire l'argomento.
Sì, in modo diciamo che... primo pomeriggio.
Sì, in mattinata ero ottimista. Entro oggi cerchiamo di aggiungere questo elenco di link in cui appunto voi potete andare a scartabellare per approfondire, perché poi appunto sono anche misure che in qualche modo si possono mettere in atto da subito.
Certo, certo, e ci sono anche siti dove si possono trovare consigli dettagliati su scelte precise per l'acquisto delle finestre, dell'isolante o degli elettrodomestici o delle lampadine, eccetera. Ci sono progetti che troverete elencati che possono guidarci
entro stasera. Grazie Lorenzo Pagliano.
Grazie a voi.